E allora è il momento di Rosaria Adone, psicologa, che ci presenterà il suo lavoro. Diciamo che ha una particolarità, lei forse è stata una delle prime a studiare la sindrome da mancanza di natura, che è stata definita come vera e propria sindrome, poi ne parlerà lei, negli Stati Uniti, e che lei ha fatto una tesi per la prima volta qui in Italia, quindi pure più di qua. Si prepara poi Roberto Salustri, che parlerà dell'esperienza degli orti nel deserto. Diamo la parola a Rosaria, prego.
Buongiorno, volevo ringraziare Gianfranco per l'ospitalità, insomma, e per anche per l'accoglienza inedita. Allora sì, io sono psicologa, ma mi sono specializzata in psicoterapia a luglio, e la tesi di cui mi sono occupata discuteva appunto il ruolo della natura nell'infanzia, gli aspetti psicologici, sociali e culturali. Uno studio che nasce dopo aver letto un'intervista di Richard Louv, un giornalista americano, che dopo aver intervistato una cosa come 3.000 famiglie nel corso del decennio 2000-2010, aveva verificato come in effetti la grossa differenza fra genitori e figli consistesse nel differente rapporto con la natura. Per un ragazzo nato nel 2000 la cosa più importante era avere un posto con una presa elettrica, invece per i genitori l'infanzia l'avevano trascorsa sostanzialmente sempre in un bosco, in un vacant lot, direbbero in inglese, cioè in un posto semiabbandonato, paglia. E quindi lui, dopo aver fatto tutta questa raccolta di interviste, nel 2007 pubblica L'ultimo bambino nei boschi, appunto facendo evidenziare come oggettivamente ci sia una presa di distanza tra i bambini e la natura, come questa però presa di distanza dalla natura non sia indagata scientificamente, perché mancano ricerche longitudinali, cioè che coprano un arco di almeno 30 anni per dimostrare effettivamente questo dato, mentre ce ne sono altre, per esempio a proposito di quanta televisione si guardava 30 anni fa e oggi. E insomma, il libro dà la possibilità di parlare di Nature Deficit Disorder, che non indica un disturbo propriamente detto, diciamo, da manuale psichiatrico, però indica una possibile sindrome con delle possibili conseguenze. Però a fronte di questa distanza dalla natura, che magari è un dato che rileviamo nel parlato quotidiano, in realtà, soprattutto in Italia, ho fatto una piccola ricerca, esistono tutta una serie di divieti imposti ai bambini. Per esempio anche il discorso che non ci siano più grandi spazi aperti, ma ci siano solo le oasi naturali dove è possibile guardare, però è assolutamente vietato toccare, perché l'oasi naturale ha come obiettivo preservare, quindi i bambini non possono stare lì a distruggere, sostanzialmente a giocare. E poi esistono tutta una serie di leggi, per esempio a Potenza il sindaco ha vietato ai bambini di giocare a pallone nel centro storico piuttosto che di muoversi con i monopattini, perché potrebbero causare gravi danni ai commercianti, con multe che arrivano fino a 1.500 euro, e un'altra sentenza di un comune della provincia di Pavia che imponeva l'asilo nido e il silenzio, perché insomma è ben noto che bambini da 0 a 3 anni possono arrecare grave danno alla salute. Ora invece il perché sia importante la natura per lo sviluppo sano di un bambino lo troviamo sia in Bowlby, che parla dell'ambiente di adattamento in cui è cresciuto l'uomo, sostanzialmente la storia dell'uomo negli ultimi 100 anni, dalla rivoluzione industriale in poi, cambia, l'uomo va a vivere in città, ma dobbiamo considerare tutti i precedenti 10.000 in cui è vissuto sostanzialmente a stretto contatto della natura, dove ha sviluppato tutta una serie di capacità presenti ancora, diciamo, a livello genetico, che oggi rischiano di non essere più presenti. E in particolare il termine con cui definiamo il nostro interessarci verso la vita e i processi vitali si chiama biofilia, e la biofilia, che è possibile, è stata anche rintracciata da un punto di vista squisitamente genetico, è stata dimostrata attraverso una ricerca di 3 studiosi differenti: Orions, un professore di zoologia, Tuan, un geografo, e Dubois, un biologo, che con 3 ricerche completamente indipendenti hanno dimostrato che l'uomo... Allora, queste immagini sono rispettivamente Pompei e un lago, quindi... diciamo Pompei risale comunque al tempo romano, e anche il lago, la sud, i giardini giapponesi hanno un'origine antichissima, Questi sono un cimitero moderno e un giardino. Quindi l'uomo sostanzialmente tende a vivere in un ambiente che replica le caratteristiche della savana, caratteristiche che lui ha conosciuto quando ancora, insomma, parliamo dell'uomo preistorico sostanzialmente. E quindi il concetto di biofilia, l'amore verso la vita, presente come componente strutturale dell'uomo. E infatti invece un progetto moderno che cavalca questo concetto è il Therapeutic Garden for Children, dove a Boston hanno trasformato i terreni che si trovavano in un istituto per la cura di disturbi psicosomatici, l'hanno trasformato in un grande giardino, il cui disegno architettonico rispettasse il percorso terapeutico che i ragazzi dovevano seguire, con risultati di gran lunga più soddisfacenti rispetto a quando utilizzavano semplicemente la farmacologia. Allora, per dare un carattere scientifico a che cosa significa entrare in contatto con la natura, facciamo una distinzione, per cui distinguiamo tre tipi di esperienza che possiamo avere con la natura durante l'infanzia. L'esperienza diretta è quella per cui il bambino interagisce direttamente con l'ambiente naturale o con gli animali, però senza nessun tipo di manipolazione, programmazione, e lì e basta. Invece l'esperienza indiretta è quando il ragazzo è guidato dall'uomo piuttosto che in uno zoo, quindi un'esperienza programmata nel tempo con dei limiti. E poi c'è l'esperienza simbolica, che è quella che oggi occupa gran parte delle possibilità di entrare in contatto con la natura, vale a dire computer, televisioni, ma anche libri e fumetti, dove l'esperienza simbolica però è anche il totem o i graffiti comunque. In particolare, capire, per dare un ulteriore carattere di scientificità, vi cito giusto qualche studio per dimostrare come effettivamente il rapporto con la natura possa avere delle conseguenze oggettivamente positive. Gli studi che maggiormente sono stati condotti, anche perché hanno un riscontro più rapido, perché comunque la ricerca, quando è a lungo termine, è più difficile da condurre, sono gli studi che riguardano l'attenzione, dove c'è una teoria di Kaplan che dice che l'ambiente naturale permette all'attenzione diretta, che è quella che noi prestiamo quando siamo impegnati in un compito, di riposarsi, perché l'ambiente naturale ci richiede un'attenzione involontaria. E quindi in questa maniera, in particolare nei ragazzi che soffrono di disturbi dell'attenzione, se hanno la possibilità di vivere momenti in un ambiente naturale, momenti di pausa piuttosto dopo l'attività scolastica, cioè ci sono ottime probabilità di far sì che l'attenzione poi torni a livelli ottimali e quindi il disturbo parzialmente venga limitato. Questo tipo di ricerca devono essere, diciamo, scientificamente solide, e quindi in particolare hanno verificato che il legame con l'ambiente naturale è legato al fatto che l'attenzione migliora in seguito all'ambiente, alla partecipazione ad attività in un ambiente naturale, e c'è un legame causale. Per migliorare questo tipo di ricerca è stato condotto uno studio nel 2004 dove hanno intervistato all'incirca 1000 famiglie con questa problematica. Invece in Europa l'unico studio condotto è stato condotto da un'istituzione britannica non governativa che si chiama Nature England, e ha condotto un'indagine con un questionario che poi io ho somministrato nella provincia di Bari e nella provincia di Pavia, traducendolo. Ha condotto questo studio su circa 1500 soggetti tra genitori e bambini per effettivamente verificare, come dicevamo all'inizio, se c'è stato o meno una distanza tra l'ambiente naturale. E quindi i dati che sono emersi dicono che oggi il 10% dei bambini gioca in luoghi naturali, mentre il 40% dei loro genitori giocava in luoghi naturali, quindi comunque su un campione di 1500 persone sono grandi numeri. Beh, oggi il 62% dei bambini, il posto più popolare per giocare è la casa, mentre il 42% degli adulti giocava in strada. Quindi i posti preferiti sono sempre la casa e poi il giardino oggi. Invece gli adulti, ben tre quarti degli adulti dichiarano che avevano comunque un pezzo di terra dove andare a giocare. Tanto che la definizione che loro danno alla fine dello studio è che la generazione del 2000 possa essere definita bambini o VAT, che comunque bambini tenuti in posti al sicuro, dove non possa accadere nulla, neanche di sbucciarsi un ginocchio. Io lo studio l'ho condotto su un campione molto più limitato, e in particolare i dati che vi presento sono la differenza fra la provincia di Bari, che sarebbe Putignano, e quella di Pavia, dove comunque, mentre ancora in un paese di provincia è possibile che ci siano dati un po' alti, per esempio il valore della campagna è abbastanza alto per per Putignano, a Pavia non c'era nessun bambino che potesse andare in un posto senza un adulto che fosse un posto all'aperto. E anche nella differenza fra adulti e bambini, come vedete, la strada era il posto preferito di quasi tutti i genitori, mentre per i bambini i posti preferiti per giocare restano la casa e il centro sportivo, tutt'al più. E per concludere, uno dei motivi principali per cui comunque si tende a non dare più il permesso di giocare fuori è il discorso della sicurezza, che però poi va a finire che è un circolo vizioso che si autoalimenta, perché meno bambini potranno stare fuori, meno sicuri saranno i posti all'aperto e di conseguenza meno servirà avere posti naturali e quindi meglio la casa, i centri sportivi e le prese elettriche piuttosto che una sana passeggiata.